Buonasera, bentrovati e buona Pasqua. E siamo appena usciti dall'ottava di Pasqua, e però il tempo di Pasqua dura fino a Pentecoste, dunque 49 giorni. Può darsi che sia anche una saggia pedagogia della Chiesa che sa che ci deve educare alla gioia, non siamo facilmente educabili. E accoglibili, permeabili alla gioia, chissà perché. E con diversi di voi credo ci siamo visti anche nei giorni passati nella memoria di Filippo, che è stata una memoria viva e vivente, e dunque è stato un buon modo di preparare, di vivere il tempo della Pasqua. E, ecco, prima che ci introduciamo nella lezione vera e propria, ricordo questa cosa, un appuntamento che c'è domani nell'Auditorium San Fedele, domani 13 aprile alle 18:30, ci sarà l'ultimo momento, il terzo di tre momenti di incontro con gli ebrei. Sapete che il dialogo ebraico-cristiano, soprattutto attorno alla parola, al commento della parola, ha avuto in questi anni, proprio qui a San Fedele, un centro che nel suo piccolo ha cercato di fare qualche cosa di continuo, di costante, intorno alla parola di Dio. Domani la specificità è che il Cardinale Tettamanzi verrà, incontrerà il Rabbino Laras, che è stato rabbino capo di Milano ed è attualmente ancora responsabile per l'ufficio rabbinico, dunque per la comunità ebraica di Milano, delle relazioni con l'esterno, quindi anche tutta quella che è l'attività ecumenica, il dialogo in particolare con la Chiesa Cattolica e le altre chiese, e soprattutto lui che lo conduce. Quindi ecco, se volete, alle 18:30, fin verso le 20, durerà grosso modo un'ora e mezza, volete venire e anche far venire, potrebbe essere un appuntamento importante anche per il contesto non facile in cui avviene, non tanto, non solo per la Chiesa e per la comunità ebraica di Milano, ma in un contesto più ampio. Ecco, allora prepariamo il testo di Isaia, capitolo 53, è un testo che abbiamo già visitato e ci ha già aiutato la preghiera prima della Pasqua, e pensiamo sia una ottima cosa riprenderlo anche alla luce del testo di questa sera e rileggere questo testo alla luce dei misteri della Pasqua che stiamo poco per volta percorrendo anche nella liturgia. Bene, Isaia 53, alla mia destra il primo coro e a sinistra il secondo coro. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?
È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere.
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato.
Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.
Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca.
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte.
Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca.
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una lunga discendenza, vivrà a lungo, si compierà per mezzo suo la volontà del Signore.
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce, si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità.
Perciò io gli darò il premio delle moltitudini, del potente egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra gli empi. Mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Prepariamo allora il testo, Vangelo di Luca, capitolo 23, dal versetto 13 al 25.
Per me, mentre cercate il testo, un breve riassunto delle puntate precedenti, per entrare nella puntata d'oggi dove vedremo il senso della Pasqua, della grazia pasquale, cioè della nostra liberazione dal male. E prima un'osservazione, che la festa che precede immediatamente la Pasqua, in Israele è la festa dei Purim, che corrisponde al nostro carnevale, e in quella festa si legge il libro di Ester, dove cambiano le sorti. Ecco, Mardocheo che doveva essere ucciso, in realtà al suo posto verrà ucciso quello che voleva uccidere tutti gli israeliti, Amman, e si capovolge tutta la sorte in modo imprevisto. E così nella Pasqua vediamo che la Pasqua è il vero carnevale, si capovolge la sorte. Abbiamo visto all'inizio del processo di Gesù il primo capovolgimento, il processo a Pietro, il discepolo. E il discepolo, che sarebbe quello che ha imparato, il discepolo, cosa capisce il discepolo? Ha capito niente. Il primo capovolgimento è il discepolo che capisce niente, il più bravo di tutti. Il secondo è il processo davanti alle autorità religiose che si intendono di Dio e il loro mestiere, lo condannano per bestemmia. Il terzo l'abbiamo visto prima di Pasqua, davanti al potere politico sia di Pilato che di Erode,
che lo, Erode lo tratta da re da burla, da carnevale, lo riveste da veste da carnevale, da re come si usa a carnevale i travestimenti. In realtà è una burla, Erode, Pilato e tutto il potere che è potere di morte. Lui che è veramente il re, perché ha il potere di dar la vita, sembra re da burla. E poi, altra burla, la vedremo oggi, tutti noi, di questo che ci salta, diciamo crucifici, tutti. Vedremo oggi, e lui è solo. E proprio in quanto condannato ci dà la vita, in quanto ucciso, come giusto, è quello che giustifica i peccatori. Ed c'è tutto il capovolgimento radicale anche della nostra immagine di Dio, di potere, di dominio. Dio è quello che si mette nelle mani di tutti, che non possiede nessuno. Il suo potere non è quello né di punire né di castigare, come è il potere dei potenti, che è quello di ammazzare gli altri, perché hanno il potere appunto. Il potere di Dio invece è quello di dare la vita. E poi il massimo capovolgimento è che proprio noi che gli togliamo la vita, che lo ammazziamo, riceviamo in dono la sua vita e siamo salvati dal male che facciamo quando ne prendiamo coscienza. Per cui è il riscatto di tutta la storia, non è che Dio voglia il male, Dio non lo vuole, ma noi lo facciamo. Allora come fa Dio a rispondere al male? O risponde punendo, facendo il peggior male, ci condanna alla morte eterna, o risponde da Dio, vincendo il male col bene, con un amore più forte della morte, dell'inferno, di ogni cattiveria. E quindi è veramente il carnevale, il capovolgimento. E una delle parole costanti che tornano nella Passione è il sovvertire, il capovolgere. E tutte le scene sono tutte capovolte, e proprio capovolgendo le cose storte tornano dritte. Finalmente vedremo poi alla fine Gesù che sulla croce ci fa vedere chi è Dio, chi è l'uomo, a immagine e somiglianza di Dio. E ora possiamo leggere il testo e poi entreremo in questo testo molto bello in cui si spiega cos'è la Pasqua.
Ora Pilato, convocati i capi dei sacerdoti e i capi e il popolo, disse loro: mi portaste davanti quest'uomo come uno che fuorvia il popolo, ed ecco, io, giudicatolo al vostro cospetto, non trovai in quest'uomo nessuna colpa di quanto l'accusate, ma neppure Erode, poiché lo rimandò a noi. Ed ecco, nulla degno di morte è stato fatto da lui. Punitolo dunque, lo libererò. Ora era costretto a liberare loro a ogni festa uno. Ora urlavano tutti insieme, dicendo: togli costui e liberaci Barabba. Questi era stato gettato in prigione per una rivolta avvenuta nella città e per un omicidio. Ora di nuovo Pilato si rivolse a loro, volendo liberare Gesù. Ma essi scandivano il grido, dicendo: crocifiggi, crocifiggilo. Ora per la terza volta egli disse loro: che fece poi di male costui? Nessuna colpa di morte trovai in lui. Punitolo dunque, lo libererò. Ma essi incombevano con grandi voci, chiedendo che egli fosse crocifisso, e si rafforzavano le loro voci. E Pilato decise che avvenisse quanto richiedevano. Ora liberò colui che chiedevano, che era stato gettato in prigione per rivolta e per omicidio, mentre consegnò Gesù alla loro volontà.
Se avete notato, il testo parla sei volte di liberare questo Barabba. Ecco, il tema della liberazione è il tema fondamentale della Pasqua, che è la liberazione dalla morte, dalla schiavitù, dall'ingiustizia, dagli idoli, il passaggio dal Mar Rosso. Ecco, tutto ciò che questa liberazione è il contrario della libertà, perché la libertà suppone che ci sia, la liberazione suppone che non ci sia la libertà. E che non è una sottigliezza. Parlare di libertà è un bel modo per imbrogliare, cioè sei libero o no? Di fare che cosa? Quel che vuole? Dipende, è libero. Sì, l'imperatore è libero, gli altri sono schiavi. Gli schiavi hanno bisogno di essere liberati, quindi quando si parla di liberazione si parla di una cosa molto seria, ben diversa dalla libertà che è quella del potente. E poi si parla tre volte di Gesù che è innocente, ha fatto nulla di male. E qui viene fuori il grosso scandalo della storia, che è proprio l'innocente che deve pagare. Ha mai visto che un malfattore paga il male che fa? Lo paga sempre chi lo subisce, no? Sempre chi non fa il male lo paga. Se non mi dà uno schiaffo, lo sento io il male, mica lui che me lo dà. È un tema grosso anche questo. E tre volte poi c'è l'urlo della folla, che va sempre crescendo fino a quando è scandito, fino a quando va proprio in un crescendo ancora maggiore, chiedendo di crocifiggere il giusto. Quindi è interessante questo, che la folla vuole il capo espiatore, vuole uccidere il giusto, preferisce il malfattore, a furor di popolo. E Pilato, che rappresenterebbe il potere, uno che ormai ha raggiunto il potere e quindi sta tranquillo, deve però accontentare la folla, perché il suo potere dipende dalla folla. E allora ucciderà il giusto per liberare uno che voleva prendere il potere ma non c'era riuscito, già tanti falliti li puoi anche liberare. Però la folla si identifica con questo fallito al potere, perché dice: potrei tentare anch'io, se magari mi va bene divento il bandito più grosso e prendo il potere. Ed è molto bello proprio per capire il meccanismo tipico col quale avviene il male, nel quale tutti siamo coinvolti, e c'è il servo, quello che abbiamo visto in Isaia, il giusto, che è colui che porta su di sé il male. E questo giusto è sia il popolo, perché alla fine il male lo subisce il popolo, sia il singolo, l'unico giusto, Cristo, come vedremo. E poi questo testo ci mostra chi è che ha ucciso Gesù. Non sono gli ebrei. Il primo è stato Pietro, il primo della serie, nel racconto di Luca è Pietro. Quest'uomo io non lo voglio. Poi i sacerdoti, che rappresentano poi anche noi, gli scrivi, e poi i potenti, che rappresentano tutti i potenti della terra ancora adesso, e poi la folla, che rappresenta tutte le folle che vogliono semplicemente identificarsi col potente. Quindi c'è sotto un capovolgimento nel concetto di potere. Potere vuol dire possibilità, e le possibilità sono cose buone, ma abbiamo due possibilità: o quella di fare il male, cioè di fare i nostri interessi, l'egoismo, ed è il potere di morte, è il potere dei potenti. E come si fa a vincere il male? Prendendo il potere, facendo come loro e castigando loro. Se Dio avesse voluto prendere il potere, una delle tentazioni di Gesù, nelle quali cadiamo costantemente e ci svendiamo al potere, nientificando Gesù e il cristianesimo, la pagheremo, la faremo pagare alla gente. Ecco, queste tentazioni l'ha avuto anche Gesù, ma è diabolico, perché il modo che ha Dio di vincere il potere lo vince col potere di Dio. Il potere di Dio è la verità, che smaschera la menzogna del potere, e che vince il male non con un male peggiore, perché se rispondo al male col male raddoppio il male, ma vince il male col bene. E il bene consiste innanzitutto nello smascherare il meccanismo di male, che è semplice imbecillità, non è cattiveria. produce il male del quale tutti siamo autori e vittime. E la folla è il principale, direi, la principale espressione, perché questo male è dentro di tutti noi, per cui si identifica con le varie personaggi. Quindi chi l'ha ucciso, poi perché è stato ucciso Gesù? Semplicemente perché è giusto, perché è figlio di Dio, ma non è quel Dio che noi vogliamo. Noi vorremmo quel Dio potente che domina tutto, e noi vorremmo essere come quello, ma quel Dio si chiama Satana. Lui è quel Dio che ama, serve e dà la vita, mica che toglie la vita. E poi il terzo tema: che cosa viene da questa uccisione di Gesù? E allora ci sono i personaggi principali. Se notate tutta le tre scene in fondo della folla, e di Pilato che raduna tutti attorno a Gesù, e la scena comprende sempre Barabba, 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 Gesù. La morte di Gesù sarà la salvezza di Barabba, e Barabba, vedremo, rappresenta tutti noi che siamo salvati dalla morte di Gesù, anche se non sappiamo chi è Gesù, perché Barabba non sapeva chi era Gesù. E adesso vediamo il testo, ed è un testo davvero anche sublime per leggere la storia, perché non sono favole i Vangeli. Anzi, se uno li legge si meraviglia che lucidità avevano sul mondo, che si rischia di credere all'ispirazione leggendo questi testi. Si tratta che la realtà, se uno la guarda a occhi aperti, è già ispirazione, perché l'unica ispirazione è aprire gli occhi sulla verità.
Ora Pilato, convocati i capi dei sacerdoti e i capi e il popolo, disse loro: mi portaste davanti quest'uomo come uno che fuorvia il popolo. Ed ecco, io, giudicatolo al vostro cospetto, non trovai in quest'uomo nessuna colpa di quanto l'accusate. Ma neppure Erode, poiché lo rimandò a noi. Ed ecco, nulla degno di morte è stato fatto da lui. Punitolo dunque, lo libererò.
Ecco, qui nel Vangelo di Luca Pilato convoca tutti, capi dei sacerdoti, quindi il sommo potere religioso, i capi, che sarebbero le persone importanti del Sinedrio, del Parlamento, e il popolo, che sarebbe il popolo di Dio, cioè tutti convoca. E poi dice davanti a tutti: mi avete portato quest'uomo, e l'accusa è quest'uomo che capovolge il popolo. Il tema del capovolge, sovvertire, è il tema del carnevale, no? Che si capovolgono le situazioni, che il re si traveste da povero, il povero si traveste da re, la persona seria da buffone, il buffone da persona seria. È la commedia della vita, in cui ci si prende in giro l'un l'altro, ma non si capisce chi c'è dietro le maschere, e le maschere sono poi fisse in tutte le culture. Ecco, Gesù è uno che sovverte, che capovolge i nostri criteri, i nostri criteri di Dio, i nostri criteri di potere, di dominio, di relazione, e capovolgendo le cose storte capita che si raddrizzano. Quindi non è che ha il gusto di capovolgere, ha il gusto di raddrizzare. E Pilato, ed è importante questo, dice: l'ho giudicato, non ho trovato nessuna colpa. Ecco, è importante l'innocenza di Gesù. Innocenza vuol dire che non nuoce. E voi sapete che il potere ce l'ha chi può nuocere. Il potere è quello che dice: io ho stabilito queste norme, come ha fatto il primo re di Roma, Romolo, fatto il solco, anche se il mio fratello che lo passa, io lo uccido. Perché? Perché sono più forte di lui. Per questo ho potuto stabilire la legge, per questo chi la trasgredisce, se mio fratello finisce così, tutti gli altri finiranno così. Allora tutti mi obbediscono e si sta insieme sotto l'obbedienza del più forte, che è il lupo maggiore. fino a quando diventa debole, allora c'è un bandito che, diventando forte, e Barabba è un bandito, se diventa forte abbastanza butta giù il re è la vittima designata, la vittima proprio, viene legato, è l'ostia designata del suo successore. E quindi è un gioco dove la violenza e il potere e la morte domina, ma contiene le violenze minori, cosa che ha sempre funzionato, finora sostanzialmente ancora così, tranne che nell'utopia cristiana, che si vorrebbe che la politica fosse diversa, e spero che lo possa diventare, che sia a servizio della gente, per la vita, per l'amore, per le relazioni, per l'attenzione agli ultimi, ai deboli, e non invece agli interessi di pochi. Per questo è importante che i cristiani facciano politica, ma non che facciano partito per prendere il potere, che abbiano coscienza di cosa vuol dire la relazione, questo capovolgimento, che quel sistema che abbiamo dei potenti è una brutta burla di cui tutti pagano al mondo. Il nostro secolo, che abbiamo visto tutti abbastanza, quello passato, è uno dei più atroci della storia. Pensate al fascismo, il nazismo, Franco, Salazar, Stalin, Hitler, Lenin e Mao e tutti gli altri, con idee più giuste o meno giuste, non importa. L'importante è il potere di morte, due guerre mondiali e tutte le guerre locali che non sono ancora finite, e tutte le ingiustizie e la miseria nel mondo che non c'era prima, e sì che abbiamo i mezzi adesso per non doverne più. Quindi davvero oggi siamo chiamati anche a cambiare mentalità, perché prendiamo coscienza che questo meccanismo non può andare avanti. Quando sono cadute le torri gemelle si disse: nulla sarà più come prima, tutto peggio di prima sempre. E invece dovremmo capire che nulla deve essere come prima, perché oggi un pazzo qualunque può far saltare il mondo, mentre prima non bastava essere pazzo, ci volevano anche parità, potere, ricchezza e dominio. Bisognava essere un Gengis Khan per fare qualcosa, un Alessandro Magno o un Napoleone. Adesso basta essere uno che va in manicomio credendosi Napoleone, ecco, che è meno grave, però si può costruire una bomba atomica e fa scattare gli allarmi e fa saltare per aria tutto, automaticamente. Quindi o cambiamo il meccanismo o è impossibile la vita sulla terra, ma quella è una vita bestiale. E credo che è giunto il tempo, perché l'uomo è arrivato davvero lentamente a capire queste cose, che erano già state capite benissimo già nel Cinquecento totalmente, se voi leggete Tommaso Moro, tanti altri autori, Erasmo, Pico della Mirandola, e Cusano, è un'epoca veramente tra le più belle della storia mondiale, come apertura mentale, che sono cose avveniristiche ancora oggi, e sono cose fondamentalmente che emergono dal Vangelo, da questi testi che leggiamo insieme. E dice neanche Erode, che era il suo contendente, il potente locale,
il nuovo amico
Erode, sì, che prima era nemico,
il nuovo compagno di merenda,
sì, nulla degno di morte è stato fatto lui. E Erode gli ha dato la veste di imperatore da burla, no? La veste bianca. Bene, e allora adesso c'è la logica del potere. Siccome ha fatto nulla di male, non c'è nessuna colpa, cosa bisogna fare? Dunque lo punirò. E punirlo non era una bagatella, si trattava di 40 colpi di flagello uncinato, che poteva morire sotto la flagellazione, o sopravviveva poco se gli andava bene. Quindi poi lo libererò. Questo dunque mi preoccupa. Perché è punito? Dunque, essendo giusto, avendo fatto nulla di male, lo punirò. A noi sembra scandalosa la cosa, ma questo è lo scandalo della storia. Chi paga il male? Chi non l'ha fatto? Avete mai visto uno che fa il male che lo paga? Sì, forse se va in disgrazia e perde tutto, allora lo paga. Allora anche lui se lo condona dopo. Il male sempre lo paga chi non lo fa e lo subisce. Se io faccio un'ingiustizia, se affamo, chi paga? L'affamato, mica io ci guadagno, io sto meglio. Quindi questo dunque, che sembra un assurdo, in realtà è il motore della storia. È giusto, ha fatto nulla di male, dunque devo pagare. Scusa, devo pagare io che sono potente? È l'innocente che paga, da sempre.
Credo sia importante, siccome abbiamo iniziato riprendendo le parole del canto di Isaia, ricordo c'era un biblista che, commentando questo testo, diceva: c'è una specie di epitaffio che viene messo sulla tomba di questo servo, ed è la sintesi della sua vita, no? Quella che è così, la frase simbolo che chiude la sua vita, è questo epitaffio. Lo trovate al versetto 9 del canto di Isaia: sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca. E credo sia interessante che Pilato per due volte, in questi pochi versetti, esprime apertamente l'innocenza di Gesù, che serve a sottrarre se stesso dal fastidio di un giudizio che evidentemente sente imbarazzante, ma no, nessuna colpa e niente degno di morte. E quando abbiamo visto invece le accuse fatte a Gesù davanti a Pilato, proprio nel racconto di Luca, c'è quel crescendo in cui la strategia dei capi è quella di arrivare fino a toccare in qualche modo nel vivo anche Pilato, dicendo che Gesù dice di non pagare il tributo a Cesare. Invece qui abbiamo in sede stesso di processo, come finale del processo, la smentita di quell'accusa che viene fatta dalla voce stessa di Pilato.
Quel versetto che citavi, pur non avendo commesso violenza, pur non dicendo menzogna, è sepolto con i potenti. Come mai? Perché i potenti usano violenza e menzogna, e lui, che non ha fatto nulla di questo, gli tocca anche star da morto con loro. Difatti avrà la tomba di un ricco, Giuseppe d'Arimatea. Ma sebbene che avesse fatto nulla di male, proprio gli tocca anche questa brutta sorte, che è umoristica, no? Quel sebbene, che vuol dire che gli altri lo fanno. Vabbè. Allora questo punicolo dunque lo libererò è ripetuto due volte, quindi vuol dire che è qualcosa di molto profondo. Tre volte l'innocenza e la conclusione: va punito. E adesso vediamo che senso ha la punizione del giusto.
Versetto 17. Ora era costretto a liberare loro a ogni festa uno. Ora urlavano tutti insieme dicendo: togli costui e liberaci Barabba. Questi era stato gettato in prigione per una rivolta avvenuta nella città e per un omicidio.
Ecco, il versetto 17 dice che c'era la consuetudine di liberare il giorno di Pasqua uno per ricordare la liberazione di tutti. Questo uno che rappresenta tutti, e c'è la folla che urla tutti insieme, anzi i capi tutti, che sono i sacerdoti, i capi del popolo, il popolo, tutti urlano insieme: togli costui e liberaci Barabba. Ecco, Barabba è il nome che si dava ai figli di nessuno, vuol dire Barabba, figlio del padre, un padre ce l'avrà pure. Ecco, e questo Barabba era un ribelle, cioè un bandito, uno che voleva essere ribellato a Roma, voleva prendere il potere. Ogni tanto c'erano questi tentativi che poi ovviamente fallivano, perché per prendere il potere bisogna essere potenti, se non le prendi. Però questo Barabba ha come modello lo stesso di Pilato, cioè è uno che vuole diventare capo, cioè uno che vuole rimediare però al male del popolo che è schiavo, prendendo il posto dei padroni, quindi diventando il peggior padrone alla fine. Cioè non è che vuol liberare il popolo come Gesù, che userà un altro mezzo, o come Gandhi, o come Mandela e altri, no? Vuol liberarlo con la violenza. Ora la violenza, evidentemente, la violenza vince il più forte, cioè il più prepotente, cioè il più potente, cioè il più farabutto. Quindi sei sempre perdente. Però la gente si identifica con Barabba perché rappresenta quell'ideale che tutti abbiamo. Io non posso essere imperatore né re, però se mi va bene a fare il bandito e se poi dopo riesco potrei anche diventarlo. Poi sempre fallisce. E cosa fa in fondo Barabba? Come la folla che si identifica con Barabba. Vorrebbe liberare dal male facendo il male. Cioè, quelli lì hanno il potere e dominano, voglio dominare io al posto loro. E cosa fareste? Le stesse cose, un po' peggio, perché almeno loro hanno un po' di classe acquisita dal mestiere. Non c'è peggior padrone del servo che è diventato padrone. Cioè la liberazione non si fa usando gli stessi mezzi che usa il male. Se l'altro fa il male e io rispondo col male, lo raddoppio, non è che lo tolgo, e anzi lo subisco di più perché non sono potente abbastanza. Se per caso sono potente e mi riesce, come qualcuno riesce, come Napoleone, Gengis Khan o altri, allora lo moltiplica all'infinito il male. Ma non finisce il male così. Il male finisce quando uno lo vince col bene, quando uno non lo fa, quando uno lo denuncia e dice così non si fa, facendo così distruggi te e tutti e fai solo male a te e a tutti. Quando è che comprendiamo queste cose? E Barabba poi è figlio di nessuno, ribelle, omicida, e rappresenta la condizione di Adamo, che non conosce il padre, si sente figlio di nessuno, quindi fratello di nessuno, quindi la sua identità è semplicemente il potere e il dominio che ha sugli altri, e quindi è in ribellione costante, fa fuori la gente tranquillamente, ed è in prigione, perché non gli è andata bene, se no sarebbe in prigione l'altro, in attesa di esecuzione capitale, ed è la condizione umana. Ci sentiamo figli di nessuno, fratelli di nessuno, ribelli, omicidi in qualche misura, entriamo nel gioco in fondo del male, poi sappiamo che ci aspetta la morte, perché siamo sconfitti nella vita, tranne qualche raro che è sconfitto un po' dopo perché ha l'illusione di essere semi-immortale, perché è grigio, cioè è uscito dal grigio dei comuni mortali perché è riuscito a fare le scarpe a tutti e si sente sopra, ma muore anche lui. Si farà il mausoleo, ma è già morto in anticipo, quando lo fa sa già che morirà. Quindi questo Barabba in fondo è la raffigurazione dell'uomo, di ogni uomo che non si sente figlio di Dio, non si sente fratello di nessuno, e instaura quel meccanismo dal quale esce l'imperatore, dal quale escono i ribelli all'imperatore, ma dal quale esce anche il popolo che si identifica con lui, perché tutti vorremmo essere come l'imperatore. E togli costui, perché? Perché è innocente, perché fa un altro gioco. Barabba è uno dei nostri, che ha il nostro stesso modello di comportamento, che vuole il potere e il dominio. Non ci è riuscito, vabbè, ci riuscirà un'altra volta. Intanto, però, è una persona. Mentre costui va eliminato, perché? Perché mette in crisi tutto il sistema, l'innocente. E la storia del capo espiatorio, non so se avete letto anche la storia degli untori, la colonna infame, nei momenti di crisi bisogna sempre trovare il colpevole. E poi basta uccidere il colpevole e noi ci sentiamo tutti uniti perché abbiamo scoperto il colpevole, allora ci sentiamo ripuliti dal male, si forma un'armonia, una pace sociale perché abbiamo trovato il colpevole, che deve essere sempre un innocente, perché se è colpevole non è mai colpito. Il colpevole è quello che colpisce gli altri. Ed è la storia del capo espiatore, sul quale si basa proprio anche la coesione sociale. Trovare il colpevole che sia lo zingaro, che sia l'omosessuale, che sia gli ebrei, che sia il terzo mondiale, che sia i neri, che sia... lo trovare colpevole. Allora tutti uniti contro di lui e c'è la solidarietà contro. E colpevole deve essere innocente, deve non poter nuocere, perché se può nuocere allora ci facciamo i conti. Allora è bene averlo alleato. Quindi non è capo espiatorio. E c'è in tutte le culture questa, la cultura del capo espiatorio, che noi cerchiamo sempre il colpevole. Mentre qui colpevoli ci sono Pilato, i sommi sacerdoti, i capi politici, il popolo, Erode, tutti. Perché il male è dentro di noi nel falso modello che abbiamo in testa, il vero capovolgimento, il vero carnevale o la vera Pasqua, è che comprendiamo l'imbecillità del modello che abbiamo in testa, la menzogna che ci dà la morte.
Sì, c'è anche proprio un punto che accennavi che mi sembra veramente decisivo, ed è il mistero per cui nella storia è proprio l'innocente quello che sembra concentrare su di sé la violenza di tutti, proprio perché la sua vita segue altre logiche.
Anche nel terrorismo.
Sì, sì, è nella logica di tutto, di tutte le lotte antiche e recenti o recentissime, vuoi di eserciti tra di loro, ma vuoi anche di una minoranza contro tutti gli altri. E credo che sia importante tenerne conto adesso alla luce di quello che accennavi. Casomai si tratta di capire, ma andando avanti, com'è che Dio entra in questo, cioè riesce a capovolgere questa logica, ma in che modo? Perché poi ne va anche, mi pare, dell'immagine di Dio che ne viene anche a noi, anche per la nostra vita interiore. Ad ogni modo andiamo dal versetto 20. Ora di nuovo Pilato si rivolse a loro, volendo liberare Gesù. Ma essi scandivano il grido, dicendo: crocifiggi, crocifiggino. Ora per la terza volta egli disse loro: che fece poi di male costui? Nessuna colpa di morte trovai in lui. Punitolo dunque, lo libererò.
E qui vediamo Pilato che vuole liberare Gesù e non Barabba. Perché? Perché Pilato è un uomo di potere. Vanno scoraggiate le persone come Barabba che si oppongono al potere col potere. Quindi ha proposto appositamente Barabba in alternativa a Gesù, sperando che volesse Gesù. E qui è stato molto ingenuo. Lui vuole liberare Gesù perché è innocuo, è scemo. Non ha capito però che Gesù realmente mina la radice stessa del suo concetto di potere, mentre Barabba lo giustifica ogni repressione. Barabba vuole il potere, è più debole e paga. Così sta in piedi il potere. Chi non lo vuole ti sfugge per sé, però in questo momento lui non si è accorto. Si capisce che anche il potere è abbastanza imbecille, tant'è vero che poi cade sempre il potente di turno. E vuole liberarlo, ma essi, chi sono essi? I capi dei sacerdoti, i capi e il popolo, cioè tutti dicono crocifiggilo. Perché? Tutti preferiscono Barabba a Gesù. Perché Barabba è ribelle nei confronti del potere di Pilato, perché volevano il potere anche loro, non so se mi spiego. Pilato invece, che stava sopra, ce l'aveva già in prigione, quello allora stava tranquillo. Il che vuol dire che il male è dentro di tutti, tranne in quell'unico solo. Qui è l'unico, il solo, è il capo espiatore. Tutti si sfogano su di lui perché è diverso assolutamente. Diverso vuol dire Dio, altro. in questo crocifiggilo, crocifiggilo, e prima toglilo, liberaci Barabba, ora crocifiggilo, crocifiggilo, tutti insieme. Ed è un urlo scandito, come nello stadio proprio. Allora, chi ha decretato la morte? Tutti. Il primo era stato Pietro, io non lo conosco quell'uomo che voi dite. Io volevo un altro Cristo che prendeva il potere, come quello che vogliamo dei cattolici italiani, no? Oh, per non sbagliarci. Capi dei sacerdoti pure, popolo pure, tutti gridano crocifiggi, e ancora noi oggi crocifiggi, sì. E allora la conseguenza, per la terza volta, dice: ma che ha fatto di male? Nessuna colpa ha trovato in lui. Allora la stessa conclusione: punitolo, dunque lo libererò. Siccome ha fatto nulla di male, lo punirò, però vuole liberarlo. E qui c'è una osservazione interessante sul potere come noi lo intendiamo. Pilato, che è certamente il più potente, rappresenta il divino Cesare Augusto, che ha l'attributo di Dio, padrone e signore del mondo, chiamato anche salvatore e benefattore dell'umanità. Ecco, Pilato, che sarebbe l'onnipotente, rappresenta l'onnipotente, non riesce a fare il bene che vuole ed è costretto a fare il male che non, anche se non lo vuole. Perché? Perché alla fine il potere non dipende dal potente, il potente è uno scemo qualunque. Il potere dipende dalla folla, cioè da tutti noi che abbiamo la stessa mentalità di potere, e difatti obbedisce alla folla, è il consenso della folla che lo uccide. E il potente deve obbedire, perché se no, se sgarra e non ha consenso, è finito. Quindi è il primo schiavo del male che fa, e anche quando vuol fare il bene non ci riesce, può far solo il male, anche quando è convinto che non bisogna farlo. Quindi è un gioco mortale, quindi è una presa in giro sottilissima dei potenti, eh? In Giovanni poi è fatto in modo molto più elaborato addirittura, ma già anche qui, perché il potente, che si crede potente, è schiavo del consenso di tutti. Per il consenso è il re nudo, dico: ma questo è nudo, ma questo è imbecille, questo è uno che ci frega tutti e che noi lo paghiamo. E invece l'imbecillità è nostra, che non ci accorgiamo che è nudo e tutti: oh, che bel vestito. Guardate la favola, no? È una favola sempre attuale.
Ecco, qui verrebbe fuori, credo, no? Se tu potevi chiarire, a meno che non vogliamo aspettare anche proprio l'ultimo passaggio, ma in ogni modo ci sono delle logiche che sono quelle della violenza, appunto, che di fatto ricorrono e vengono anche smascherate dal racconto evangelico in questa logica che poi espelle e butta addosso a uno solo il male di tutti. E in questo modo, magari appunto allora lo vediamo poi, Dio entra nella storia non perché abbia bisogno o più ancora, peggio, desideri il male, ma perché c'è questo male e lui lo prende, lo assume e lo muta di segno. Però allora su questo vale la pena di capire quale immagine di Dio emerge qui, no? Certamente non quella del grande ordinatore della storia, come lo intendiamo un po' in maniera frettolosa, però più radicata di quel che sembra, perché poi ne viene fuori un'immagine persecutoria, cioè di un Dio che è il grande regista degli avvenimenti, li guida nelle sue strane logiche, sembra avere bisogno del sangue del giusto per placare la colpa, come si diceva con la teologia fino a non tanti anni fa, Sì, allora certo, è un Dio che cava il bene dal male, però a che costi e con che criteri? Allora forse vale la pena tenerla lì, perché comunque è una domanda che forse sotto sotto tutti un po' abbiamo questa sera mentre ascoltiamo questo testo e il tuo commento.
Sì, credo è importante sapere che il male Dio non lo vuole. Non è che voleva crocifiggere il figlio, e neanche il figlio voleva finire in croce. Dio assolutamente non vuole il male. Ora, che soluzione ha davanti al male? O ci ammazza tutti perché non facciamo il male, o ci toglie la libertà, che è lo stesso, anzi, il libero arbitrio vale più della vita, anche se è meglio morire piuttosto che usarlo male. Allora che alternativa ha Dio davanti al male? Come può vincere il male? Non può rispondere con le stesse armi, se no ci stermina tutti. Siccome Dio è amore, risponde al male con l'amore. Non è che volesse lui la morte del figlio, l'abbiamo voluta noi. E Dio ha un amore così forte da dire, va bene, pago io. E il male si ferma dove uno ha la lucidità di denunciarlo, Gesù l'ha sempre denunciato, di non piegare le ginocchia davanti al male e di fare il bene anche nel male. Tra l'altro è interessante il libro di Todorov, Tentazione del bene, occasione del male, che analizza il secolo passato nelle varie dittature di destra e sinistra delle figure che hanno vissuto proprio all'interno del sistema di male, l'opposizione facendo il bene. E sono quelle che hanno portato avanti la storia, le altre le fate regredire. Ecco, e Gesù per sé è vittima, non che il padre lo volesse morto o che lui volesse morire, è vittima del meccanismo che è in tutta la folla, che poi è nel capo che la folla si elegge, perché è capo perché uno lo ritiene capo. Se lo ritenesse pace non sarebbe capo e sarebbe meglio. Invece riteniamo che è capo perché tutti abbiamo questa pazzia dentro. E Barabba è la figura intermedia. Ecco. E allora Gesù fa da capro espiatorio che c'è in tutte le culture, cioè che quello sul quale si sfoga il male è sempre l'innocente, che non c'entra niente. Porto un esempio che può sembrare banale, ma vale la pena di dirlo. A Milano esistono gli zingari, no? Sapete da quanto? Io non so se qualcuno di voi è milanese da 3-4 secoli, forse pochi o nessuno. Molti di loro sono già milanesi da prima che voi lo foste. Quindi hanno diritto di stare a Milano come gli altri. Poi basta farli sloggiare e cosa fai? È la soluzione dei cuneesi. Se c'è un mucchio di terra, come fai? Basta fare un buco e la metti dentro, no? Perché se lo sloggi crei problema altrove, già lì si stavano inserendo, cioè capite l'imbecillità e i costi. Però soddisfi la gente perché c'è il capo espiatore, loro sono i cattivi e noi ci sentiamo a posto. E se fosse il contrario? Ed è il contrario, tanto per dire le cose col loro nome, la stupidità anche, ma abbiamo bisogno di queste cose, perché se non ci fosse le dovremmo inventare. Perché la nostra cattiveria, il male che abbiamo dentro, ha bisogno di proiettarsi sull'altro, e sull'altro che è diverso da noi. Infatti in tutte le culture il capro espiatore è sempre o uno di passaggio, o il pazzo del villaggio, o quello anormale, o quello che ha qualche nota che fa stridere, che non è a norma con tutti gli altri. Allora quello subito è colpito. Allora dicono, abbiamo trovato l'untore, e lui, e noi ci sentiamo a posto, e così abbiamo vinto la peste, no? E vinceremo così anche il cancro e tutto il resto. Avanti.
Ma
vinceremo anche la morte.
Certo.
E certo, con Pasqua.
Ci stiamo attrezzando. Ma essi incombevano con grandi voci, chiedendo che egli fosse crocifisso, e si rafforzavano le loro voci. E Pilato decise che avvenisse quanto richiedevano. Ora liberò colui che chiedevano, che era stato gettato in prigione per rivolta e per omicidio, mentre consegnò Gesù alla loro volontà.
Ecco qui, alla proposta di Pilato, essi incombevano con grandi voci, chiedendo che fosse crocifisso, e si rafforzavano le loro voci, quindi questo urlo che cresce si rafforza, il che fa capire proprio esattamente che il male è di ciascuno di noi, non è nell'altro. Anzi, il male di ciascuno di noi lo sente l'altro, e l'altro con la maiuscola, Dio, che è l'unico giusto che ama tutti. E allora Pilato cosa fa? Decide, questa è la grande decisione, cosa decide? Quello che lui non voleva e quello che gli altri vogliono, la grande decisione. L'unica volta che voleva una cosa giusta non riesce neanche a farla, è una presa in giro sottile del potere, no? L'unica decisione che ha preso, che si narra, era quella che non voleva, perché era giusta quella che voleva lui, e decide il contrario, cioè è schiavo della richiesta altrui. Ed è interessante, no, che la morte di Gesù era stata voluta da chi non poteva decidere, cioè sono i sacerdoti, perché non potevano decidere la morte, però la volevano. E poi è decisa da chi non la vuole, da Pilato, perché in realtà l'ha voluta il popolo, cioè ciascuno di noi, rappresentati da Barabba. E adesso vediamo cosa capita a Barabba e quel che capita a noi. E allora e qui si apre il grande mistero di come Dio agisce nella storia, ci lascia liberi di fare tutto ciò che vogliamo, che dobbiamo essere liberi, se no non siamo umani. Però ci ha dato anche l'intelligenza per guidare la libertà, se no la libertà senza intelligenza è il contrario della libertà. Se non conosci la verità e menti, oh, la libertà è la libertà di mentire e di uccidere, no, e quella non è libertà. Allora cosa capita? Libera quello che chiedevano, cioè Barabba. E lo ripete, che era ribelle, omicida, era in prigione. Cioè la libertà di Barabba, Barabba il figlio di nessuno, omicida e ribelle, è liberato il giorno di Pasqua. E il figlio del padre è diventato il figlio di nessuno, sul quale si scarica il male di tutta la folla, di tutti i potenti, dalla vita per Barabba, cioè per tutti i figli di nessuno, che è Barabba, il popolo, i sommi sacerdoti, gli scribi, gli anziani, Pilato, anche il divino Cesare è un figlio di nessuno o figlio di buona donna, che dir si voglia, che è il principale malfattore dell'umanità, ma lui non lo sa. È il figlio di Dio, Signore della storia, dà la vita per tutti. Ed è la grazia pasquale, per tutti. Barabba non lo sa neanche. Perché in Barabba ormai ci siamo dentro tutti, tutti i figli di nessuno che siamo tutti. Tutti i violenti che hanno dentro di sé il male che si deve scaricare sull'innocente, cominciando dai capi all'inizio, ma poi i capi sono tali perché la folla li vuole. Quindi è il giro di tutti. Ed è libero Barabba, però, il cui nome dice che è figlio di nessuno e diventa figlio del padre, cioè libero. E rappresenta tutti noi. Comincia con uno, la salvezza, per il quale dà la vita, e con tutti quelli che si identificano in Barabba. Poi sulla croce troveremo probabilmente sono due suoi compagni, che faranno da compagni di Gesù. Hanno liberato il capo, ma gli altri li ha messi a morte. Perché il giorno di festa bisognava fare qualche spettacolo importante. Il vero spettacolo era mettere in croce qualcuno che si libera dal potere, perché così si sa che non si fa così. Ecco, e questa è la grazia pasquale, che uno è salvo, non sa neanche perché, dice, ah, ma è andata bene, è morto quella faccia lì, che proprio non valeva niente, avrà pensato a Barabba, io sì che sono un uomo, però è morto lui e io sono libero. Poi avrà capito,
E in questo Barabba ci siamo tutti noi quando capiremo che lui ha dato la vita per noi, che abbiamo dentro questo male che qualcuno sempre porta su di sé, il Cristo e tutti i poveri cristi di turno.
Ecco, allora, per riprendere anche nella preghiera questi passaggi, il primo testo è senz'altro quello che ci è anche stato di aiuto per la preghiera, quindi il capitolo 53 di Isaia. Volendo si può iniziarlo dal capitolo 52, versetto 13, quindi sarebbe 52:13 fino al 53:12. Poi Esodo 12:1-14, il Salmo 22 e il Salmo 40. È stato citato anche il libro di Ester, volendo potete guardare il finale del capitolo 5 e poi i capitoli 6 e 7. E sono proprio i capitoli in cui si gioca il capovolgimento dei destini, per cui chi doveva essere crocifisso viene salvato e chi aveva ordito tutto il complotto viene al suo posto giustiziato. E poi il brano della lettera ai Galati, capitolo 6, versetto 2. Quindi, per chi è arrivato tardi, ricordo anche l'appuntamento, potendo, domani alle 18:30 nell'auditorium con il cardinale di Milano, Dionigi Tettamanzi, e il rabbino Giuseppe Laras, ex rabbino capo della comunità ebraica.
Nell'auditorium
alle ore 18:30. Fino alle 20 circa.
Io volevo fare due riflessioni. La prima riguarda il meccanismo di violenza di potere di cui ci ha parlato. Che non è la prima volta che ce ne parla. Giustamente dice, uno vuole prendere il potere e la vittima diventa o chi prende, o il re oppure chi non riesce a prendere il potere. Ma questo meccanismo nel mondo occidentale moderno, cioè la violenza e il potere, cioè esiste ancora, non capisco, cioè questa logica non riesco a vederla nel mondo moderno, in maniera palese, magari esiste, ma non riesco a vederla, cioè come l'ha spiegata con il carisma di presa del potere e di vittima che a turno vuole il re oppure chi voleva prendere il potere. Invece la seconda riflessione.
Rispondiamo a una prima perché questa ce n'è abbastanza. Ecco, se questo non c'è, vuol dire che Cristo non è morto per noi perché noi siamo già perfetti. Io ritengo che oggi c'è, è molto più forte di prima, solo che siamo ciechi e non la vediamo. Come ai tempi delle streghe, tutti erano convinti che le streghe fossero streghe, tutti dal Papa in giù, tranne un certo Philippe Fonché, un gesuita del 590, che scrive la Causa Criminalis, in cui prova che tutte le streghe non erano streghe, dice che faccio strega anche il Papa e l'Imperatore, basta fare perché fanno le streghe, cioè le torture. Ci per loro basta la minaccia, anzi, senza farla. Quindi solo chi ha gli occhi aperti vede le cose. Oggi è il mondo migliore possibile, vero? Non c'è ingiustizia, non c'è violenza, c'è pace, c'è serenità, le relazioni sono tutte perfette, tra padri e figli, tra amici, nella società, tra nord e sud del mondo, tra primo mondo, tra tutto. L'ideale del mondo, oppure uno dei peggiori. Comunque abbiamo quello che abbiamo, apri gli occhi è importante, c'è questo meccanismo, oppure Cristo non è morto per noi, è morto per gli altri che erano cattivi, appunto. Qui invece esternamente ci sono dentro, i capi dei sacerdoti non sono capi dei sacerdoti, ma i sacerdoti non sono. Poi i capi del popolo sono capi del popolo, ma popolo non sono, c'è anche il popolo, tutti ci sono. Poi c'è Barabba che è fuori campo, muore proprio per lui. Cioè qui ci sono dentro tutti. Ora, se oggi noi siamo tutti esclusi nel mondo occidentale, che siamo il miglior mondo che ha oppresso il resto del mondo, beati noi, scusa, ma la seconda questa.
Non è così palese,
è un meccanismo
di violenza, non è così palese.
Ascolta, fate fatica a sentire, parla più lentamente.
Sì, non è così palese il meccanismo di violenza.
Esatto.
Perché no, non è palese la vittima, forse, non è evidente la vittima. Invece la seconda riflessione era sul popolo, sulla risposta del popolo. Secondo me è una delle cose più rimosse dal popolo cristiano, è quello che aggiunge Matteo al popolo che crocifige di Gesù, perché Matteo aggiunge il suo sangue ricade su di loro, cioè su di noi e sui nostri figli.
Sì.
Ora, allora, noi
per favore non continuare a leggere quello, perché sennò dici cose
cattive. Ora noi leggiamo questa frase con 2000 anni di culture e di fatti di vita accaduti, cioè come letta, però in base a quello che trasporto qua non so se è giusto come interpretazione. Siccome Gesù è l'agnello di Dio e il sangue è un nemico da buttato, il sangue ricopre una moltitudine di peccati, adesso non so da un punto di vista semplice se si può intendere, ma non si può intendere come il suo sangue ricade sui nostri figli, nel senso che ci purifichi della moltitudine di peccati. Era questa la riflessione. Cioè, io non so se non ho studiato la fase, però da un punto di vista di Gesù con la costruzione, cioè visto che anche noi ha detto che il popolo alla fine siamo noi, non è che quella frase possa essere significata che il suo sangue ricade su di noi e ci pulisce
dal sì. Credo è abbastanza chiaro che il senso del sangue versato per tutti, per la salvezza di tutti, ricade prima su di loro e sui loro figli e su tutti noi, mentre noi l'abbiamo inteso in modo sempre con la mentalità della violenza del potere, che loro devono pagare, loro sono cattivi e loro sono i capi espiatori, hanno pagato per 2000 anni la nostra il male che abbiamo dentro noi. Grazie a quella frase, per dire come si possono intendere male. E certamente nei Vangeli Gesù è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, cominciando anche dai cristiani, a meno che i cristiani siano gli unici senza Dio. Difatti, quasi quasi, mi è la tentazione di pensare che abbiano disfatto il mondo. Tutte le guerre di ingiustizia sono partite da noi, le principali. Il macello che abbiamo fatto con la crociata è inimmaginabile. E quel che facciamo ancora adesso, se l'abbiamo in nome di Cristo, e dice, ma io non vedo il male, e vai nel terzo mondo e lo vedi subito, il male che facciamo noi lo vedi lì. Quando vai per esempio in una nazione che deve produrre solo cacao per la nostra società, perché a noi ci piace la Nutella, e che poi muoiono di fame perché non è che possono mangiare cacao solo nella vita, e gli altre cose analoghe, allora si apre gli occhi, ecco, quelli sono Cristo, quelli che pagano ancora oggi, quelli nei quali si compie la passione di Dio per la salvezza del mondo, sono i poveri cristi. E noi cristiani siamo chiamati a riconoscere in loro il volto del figlio di Dio. Queste sono verità fondamentali per i cristiani, se no ci inganniamo e inganniamo la gente e screditiamo Cristo, e screditiamo l'uomo. Sì, è una festa di carnevale, come vedete, la passione di Gesù, cioè capovolge per chi capisce. Cioè ci raddrizza, ecco. È davvero la conversione vedere questo, ecco. Che è il contrario della perversione, che è la stessa parola del capovolgere per sé. E dal punto di vista narrativo è bello vedere proprio come ci sono tutti dentro, tutti convocati, capi, e poi c'è un crescendo del popolo e alla fine è la volontà del popolo che si fa,
che di tutti, perché tutti hanno la stessa volontà, tranne uno, che è l'innocente, che l'altro non ha la volontà, che si nuoce perché gli tocca pagare il costo. Anche adesso a noi ci va benissimo sfruttare il mondo, a chi è sfruttato non gli va bene, chissà perché, che cattivi. Si ribellano anche, e no. E dobbiamo fare un serio esame di coscienza, anche l'appoggio che abbiamo dato a tutte le dittature dell'America Latina, d'Europa, dei cristiani. Oh. Grazie a Dio non abbiamo appoggiato anche quelle atee, perché non ci siamo riusciti, ma se non l'avremmo fatto, se non ci perseguitavano noi.
C'è la neutralità, cioè appena uno smette di pensare che odi sulla croce di Gesù, sale subito su quella croce. E se uno smette di difendersi, di attaccare gli altri per vivere in questo mondo, e si trova subito dall'altra parte, è la vittima di quello che paga in silenzio.
Sì, io credo però una cosa, no? Che poi quando si dice questo, allora scusa, fare la vittima non la voglio, faccio il carnefice. In vita non occorre essere né vittime né carnefici. Basta aprire gli occhi e fare ciò che è vero e giusto. E il problema è proprio di acquistare coscienza, perché nessuno conduce, sta tranquillo. Perché difatti, tra l'altro, Luca ci tiene, siccome i documenti sono pubblici e i cristiani sono già perseguitati all'epoca di Luca, ci tiene a far vedere che politicamente è innocente, anche se poi è preso in giro del potere perché non sa salvare l'innocente, insomma non può mentire il testo, però ci tiene a non cercare contraddizioni. Avete visto che noi non abbiamo nulla contro di voi, però smaschera per chi capisce è la stupidità del potere che è in ciascuno di noi. C'è il male che vive dentro di me, voglio dire, non nell'altro. Vincere nell'altro è violenza, cioè ammazzo l'altro. Vincere dentro di me è libertà. E poi lo comunico, chiaro. Se veramente le persone libere comunicano libertà, e le persone schiave comunicano schiavitù. E la libertà è soprattutto interiore. Uno che è in prigione, condannato innocente, è libero. E chi l'ha condannato che non è libero, è schiavo del male, dell'ingiustizia. Però noi che siamo abbastanza ingiusti, non ci chiederà di morire in croce, tranquillo. L'unica cosa che possiamo fare è smettere di mettere in croce gli altri, almeno per me.
Ho fatto una domanda perché per me è difficile molto questo testo, c'è una parte che proprio non riesco a capire bene. Non riesco a capire bene il testo, che la parte in cui proprio nel testo è spiegata l'innocenza di Gesù, perché non ha nessuna colpa di quelle di cui lo accusate, e non ha colpe che meritino la morte. Cioè, non è uno che non ha nessuna colpa, è uno che non ha le colpe di cui è accusato, secondo Pilato, e non ha le colpe che meritano la morte, secondo Pilato. Cioè, il ruolo di Pilato rispetto a questa identificazione dell'innocente, che non riesco a capire bene.
Era nel brano precedente che l'avevano fatto tre accuse precise di sobillare il popolo, di non pagare le tasse in cosa di mirare al potere, e allora erano passibili di morte. Dice, questo non ce l'ha assolutamente, per cui sta all'accusa fatta. Dopo quello c'è la sottigliezza anche dell'evangelista, che non ha le colpe di cui l'accusate, ne ha altri, ma non sono colpe, ma
e c'è un'ironia sottile che è ancora più palese in Giovanni, dove Pilato ritiene innocente Gesù, cioè che non nuoce, e non sa che invece Barabba non nuoce al potere, è funzionale, e se gli va bene lo prende e diventa come l'imperatore, non gli andrà bene. Mentre Gesù invece lo distrugge in radice, col concetto del potere, ma non con le stesse armi. Per cui anche Pietro non l'ha capito, non conosce questo Gesù. Anche noi in genere non lo comprendiamo, che il male si vince col bene, con la denuncia, esattamente, con il piegare le ginocchia al male, e sapendo resistere. Ma questa non è una colpa del quale è stato accusato. E non ha intuito Pilato se non vagamente in Giovanni, quando gli manda cos'è la verità, che è quello che hai capito, che sei innocente. Allora se sei uomo agisci di conseguenza da uomo, non da uomo di potere che fa solo il male perché cerca solo il potere. Agisci da uomo, se sei innocente è libero. Non so se spiego. Quindi mette in crisi la mentalità stessa di questo tipo di potere, come lo usiamo.
Gesù è innocente rispetto alla logica che lo accusa, cioè questa logica,
sì,
che è quella che si identifica sia con Barabba, di cui chiede la liberazione, sia con Pilato, che è quello a cui rimette tutta la propria, cioè rimette se stesso, identificandosi perfettamente con quello che Gesù implica, che ciascuno liberi se stesso dall'immagine in cui ciascuno di noi e del popolo si identifica. Quindi la colpa di cui Gesù è innocente è quella di essere, di non essere uguale agli altri, di sconvolgere la logica degli altri per la sua università.
Cioè, c'è per sé una grave colpa, dunque lo punirò, che sembra un assurdo. Cioè, c'è anche la finezza dell'autore, perché il potere in fondo è schiavo della falsa immagine di potere, cioè il potere di dare la morte. Sia Pilato, sia i capi, sia i sacerdoti, quindi anche religiosi, che avvallano il potere civile che dà la morte, sia il popolo, cioè tutti, sia Barabba, tutti ce l'abbiamo, lui no. Ci porta un altro tipo di potere, che è quello di Dio, diverso da Dio che pensano i sacerdoti, diverso dal potere che usa Cesare, che è quello di nominare per essere chiamato benefattore, al potere di amare e servire, al potere. Quando Pilato gli chiede in Giovanni: tu sei re? Tu lo dici: sono re. E lo afferma: lo sono. Sono venuto per testimoniare la verità. E qual è la verità? Che il vostro modo di intendere il re, che è l'ideale di uomo, che è l'immagine di Dio, è una menzogna. E tutto il male dipende da questa falsa immagine di uomo e di Dio, che verrà fuori sempre di più fino sulla croce, con le tre tentazioni, che Gesù vince per liberare l'uomo dalla falsa immagine di Dio, di potere di uomo. Ecco. Quindi gli sembra innocente, ma in realtà non è innocente alla fine. Cioè fa saltare il sistema di potere, ma non contendendo il potere con le stesse armi, con la verità, cioè lo demistifica, in modo che ci sia l'altro potere, che è il potere degli esseri umani, non lui, per l'altro uomo, che qualcosa magari anche passa ogni tanto in questo, no? In certe epoche, qualche volta regredisce. Però è bello che, sì, cioè, insomma, questo atteggiamento di Gesù ha gettato nella storia, nel succo della storia, delle cose fondamentali come i diritti dell'uomo, di ogni uomo, cominciando all'ultimo, la solidarietà, cioè tutte quelle cose di cui, che riteniamo valide ancora oggi, e che il potere tende per sé a sopprimere se non è costantemente corretto di una coscienza dalla base. Perché qualche impressione è che la folla che vuole così. Quindi il problema è lavorare sulla coscienza della folla. che oggi poi, avendo i mezzi di comunicazione, è molto più manipolata di una volta, molto più schiava. Anche nelle relazioni, addirittura i modelli che mutui, anche in famiglia, sono quelli che vedi. Quindi sono molte schiavitù. Va bene, sono le 10:30, ci lasciamo. E continua comunque la storia, perché ormai va dentro sempre più profondamente in questi temi di capovolgimento.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Arrivederci a lunedì. Buonanotte.